Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 117. Castore e Polluce. Seconda parte. L'ultima razzia dei Dioscuri. I Dioscuri, come siamo venuti a sapere nello scorso episodio, si sostengono tra loro sempre e comunque. In coppia pare risultino imbattibili, riescono a superare qualsiasi ostacolo. E anche quando devono soccombere a qualcuno più forte di loro, fanno comunque la loro bella figura. Avrai già capito che sto parlando di Eracle. Siamo sulla nave Argo e stiamo navigando in direzione della Colchide su un quieto mare. Eracle è annoiato a morte. E si sa, quando si è annoiati pare che tutto rallenti fino a fermarsi come in un pantano mortale. Il mare piatto, le vele sgonfie, i remi che ritmicamente paiono scandire un triste tran tran. Basta. Eracle, con una risata tonante, risveglia tutti dal torpore di quell'ora senza spina e sfida i suoi compagni di avventura in una gara di resistenza ai remi. Tutti ridono e, pur sapendo chi sarà il vincitore di questa gara, a coppie si sistemano i remi e Argo comincia a prendere velocità. Agli eroi Giasone, Peleo, Telamone, Linceo, Ida, Atalanta, Admeto e a tutti gli altri, Dioscuri compresi, non interessa riuscire a battere Eracle. Nessuno tra loro spera neanche lontanamente in questa possibilità. Partecipano per il gusto di scoprire chi riuscirà tra loro eroi a resistere più a lungo. Le braccia sfinite lasciano i remi. Uno alla volta tutti, tra uno sbuffo e una risata, rinunciano. In gara sono rimasti Giasone e i due Dioscuri ed Eracle. Giasone si arrende e Castore e Polluce esultano. Ancora qualche bracciata per dare di che nutrirsi all'orgoglio e poi anche loro insieme lasciano andare il remo. Eracle ride alla scena, ma per poco. Alla sua bracciata di trionfo il legno cede, spezzandosi in due e privandolo di una chiara vittoria. Un po' con il broncio e un po' ridendo, Eracle maledice quel fragile remo che gli ha fatto questo sgambetto. Sulla nave Argo torna quella allegra aria che accompagna, ancora per breve tempo, ahimè, i fulgenti eroi al seguito di Giasone. Come ricorderai, il viaggio di Giasone è costellato di imprese e di avventure. In un'altra occasione i due Dioscuri hanno agito di comune accordo. Hanno seminato il terrore e portato guerra alle terre attorno ad Atene. Teseo, figlio di re Egeo e di Poseidone, re di Atene, ha moltissime virtù. Sagace politico, imbattibile eroe, mitico uccisore del Minotauro, nuota nelle profondità del mare e lancia in aria tori, così, per dimostrare la sua forza a dei muratori impertinenti. Oltre a queste tante virtù, ha anche una debolezza che a volte lo mette nei guai. Non riesce a resistere dal desiderare e poi dal far di tutto per avere per sé questa o quella bella principessa, ninfa, ragazza. Teseo condivide questa passione con il suo amico del cuore, Pirito, signore dei Lapiti, che ha sangue di centauro nelle vene. Con questo bel tomo, Teseo scende nell'Ade con lo scopo di riuscire a sedurre e a portare via Persefone al legittimo marito, Ade, il dio dei morti in persona. Teseo è obbligato ad assecondare Pirito in questo folle viaggio, in quanto il re dei Lapiti lo ha aiutato a rapire da Sparta la bella Elena, ancor giovinetta, non ancora in età per il matrimonio. Teseo e Pirito si giocano le grazie della bella Elena ai dadi, promettendo che chi avrà la giovane spartana, che è figlia di Zeus, aiuterà il perdente a ghermire un'altra figlia del re degli dèi. Teseo vince la riffa e deve dire di sì quando, qualche tempo dopo, Pirito giunge al suo palazzo per reclamare la sua compagnia in questa missione impossibile. Zeus, infatti, è apparso in sogno a entrambi, convincendoli che basterà scendere nel regno dei morti e andare a reclamare Persefone direttamente dal marito. Come va a finire, forse lo ricordi. Rimangono entrambi prigionieri nell'Ade. Elena nel frattempo è stata segretamente affidata a Etra, la madre di Teseo, in attesa che giunga per la giovane l'età in cui può contrarre matrimonio. Etra si nasconde in Afidna. Entrano in scena i due Dioscuri, che, avvisati del rapimento di Elena da parte di due sconosciuti, si mettono come Sherlock Holmes alla ricerca di indizi per ritrovare la sorellina perduta. Riescono in fretta a risalire a Teseo, ma questi non si trova da nessuna parte e nessuno realmente sa dove possa essere stata nascosta Elena. I Dioscuri cominciano a guerreggiare con ogni polis che incontrano, devastando le lande e impadronendosi dei beni. Continueranno, fanno sapere alla popolazione impaurita e senza sovrano, continueranno fino a che non verrà loro restituita la sorella, rapita con l'inganno. La minuta comunità di Afidna teme per la vita. Non ci sono armi né soldati a difesa. Gli anziani si recano nella casa in cui hanno visto che tempo prima è arrivata una giovinetta e spingono Etra a portare la piccola dagli invasori. Se è colei che i due terribili fratelli cercano, di certo l'invasione si fermerà. E così accade. Non appena riabbracciano Elena, i Dioscuri smettono di tenere nella loro tenaglia la popolazione innocente e tornano a Sparta felici, portando in ostaggio Etra, la madre di Teseo, e Tisadia, la sorella di Pirito. Le due donne divengono schiave di Elena e la seguiranno a Troia. Ma tu sei qui per il racconto della razzia di bestiame da parte di Castore e Polluce e dei loro cugini Ida e Linceo, vero? I due Dioscuri si sono rappacificati con i cugini Ida e Linceo. Il rapimento delle due Leucippidi, promesse spose ai figli di Afareo, pare perdonato. I quattro si alleano per andare a razziare una meravigliosa mandria in Arcadia. L'impresa ha successo e i quattro riescono a trafugare una numerosa quantità di capi. Ad Ida viene dato il potere di dettare direttive sulla spartizione di questa refurtiva. Ida consegna agli altri e a se stesso un quarto di bue. Il primo che finirà di mangiare la sua parte sceglierà per primo quali bestie prendere, poi toccherà al secondo e così via fino alla fine dei giocatori. I Dioscuri accettano, ma non fanno in tempo a sedersi di fronte alla loro parte di bue che Ida ha già divorato la propria. Con gli occhi strabuzzati iniziano a tagliare e a trangugiare quella carne, quasi senza masticarla. Devono recuperare lo svantaggio, ma non c'è niente da fare. Dopo aver bevuto un bel bicchiere di vino, Ida aiuta Linceo a terminare la sua parte in un battibaleno. Polluce, terzo, finisce. Esce dalla tenda, si guarda intorno, ma non trova i cugini né le bestie. Ida e Linceo si sono volatilizzati con la mandria, fuggendo via a gambe levate. Polluce rientra nella tenda. Castore sta affrontando con lentezza il suo compito. Beh, quarto classificato lo sono di certo. Quarto classificato. È inutile strozzarsi oramai. Lasciami gustare questa deliziosa carne, fratello. E Polluce, lascia perdere la carne e seguimi fuori. Vedrai come ci hanno gabbato i nostri cugini. Sono fuggiti con l'intera mandria. Beh, se, come dici, se ne sono andati, che devo venire a vedere fuori? Non c'è nulla da vedere se non la notte nera, vuota e illuminata dalla luce della tua torcia, ride Castore. Siediti vicino a me e attendiamo che io abbia terminato di mangiare, com'era nei patti. Una volta ottemperato alla nostra parte di accordo, rimanendo nel giusto, potremo accusare i nostri cugini di avere barato e con un tranello di averci portato via anche la nostra parte di mucche. Polluce sorride e si siede vicino al fratello. In effetti, Ida ha agito slealmente aiutando Linceo e Linceo stesso, accettando quell'aiuto, ha violato l'accordo che avevano stretto. Ancora, i due cugini di Messene non si sono appropriati di una parte della mandria, se la sono portata via tutta intera, non lasciando dietro di sé che odore di letame. Forti di questi argomenti, si recano a Messene per affrontare i cugini, svergognarli davanti alla popolazione tutta e portar via con sé la loro metà della mandria. Arrivati a destinazione, purtroppo non trovano i cugini. Questi si sono recati sul monte Taigeto a sacrificare a Poseidone. I Dioscuri, che hanno atteso a lungo questo momento, non ci stanno. Decidono di ripagare Ida e Linceo con la stessa moneta. Si impossessano dell'intera mandria e se ne vanno via. Al loro ritorno, i figli di Afareo, imbestialiti per aver trovato le stalle vuote, si precipitano all'inseguimento dei cugini a loro volta. La tragedia attende i quattro. Castore e Polluce si nascondono dentro al cavo di una quercia, in un punto in cui la strada si stringe tra due rocce, per tendere un agguato a Ida e Linceo, assalendoli di sorpresa dall'alto. Ida, il semidio, corre superando Linceo, che lo segue a breve distanza. Arrivati alla strettoia, Ida accelera, convinto di cogliere i due cugini in fuga poco più in là, rallentati dalla marcia con la mandria, proprio da quel restringimento. Sta per attraversare le due rocce, quando un grido disperato lo blocca dove si trova. Linceo è riuscito ad individuare nel loro nascondiglio Castore e Polluce. La sua vista eccezionale salva il fratello da una brutta sorpresa. Ida scaglia la sua lancia alla cieca dove gli ha indicato il fratello e colpisce a morte Castore. Secondo un'altra versione, Linceo, dalla vetta del monte Taigeto, scorge i Dioscuri nel loro nascondiglio. E il tiro di lancia di Ida che porta a morte Castore è ben mirato. In ogni caso, lo scontro che segue è triste e terribile. Polluce, come impazzito, si getta contro Ida, il quale non trova di meglio da scagliargli addosso se non la pietra tombale scolpita di suo padre, re Afareo. Ferito, Polluce riesce con destrezza ad uccidere Linceo con una lancia, mentre Ida cerca di lapidare il Dioscuro con quante pietre trova. Una di queste colpisce Polluce alla tempia, mandandolo in deliquia. Interviene Zeus a salvare il proprio figlio, non più in grado di combattere, fulminando Ida sul posto. Polluce viene portato in volo all'Olimpo, dove si cerca di curarlo dalle ferite del corpo e dell'anima. Facile a dirsi, difficile a farsi. Polluce cade in una profonda depressione a causa della perdita del fratello. Thank you. le parole di conforto di Zeus che gli ripetono come Castore, essendo figlio mortale di Tindaro, era comunque destinato prima o poi a morire, non recano alcuna consolazione a Polluce. Il pensiero che il fratello ora si trovi nell'Ade, solo, in mezzo alla moltitudine dei trapassati, non gli dà pace. Polluce pare aver perso ogni interesse per qualsiasi cosa. Partecipa alle cene, guarda gli altri danzare, beve con gli altri ma raramente si aggrega ai brindisi. È gentile con tutti, sorride, certo, ma il suo sorriso è sempre triste. Poi un giorno, con passo deciso, si reca dal padre suo, risoluto nel chiedergli una grazia. Padre, non permettere che io sopravviva a mio fratello. Zeus, dalla candida folgore, benevolo, accoglie questa preghiera e nella sua esemplare lungimiranza trova una mirabile soluzione. Polluce vorrebbe morire per raggiungere il fratello, ma egli è immortale. Fargli perdere l'immortalità e la vita nello stesso momento è inaccettabile per Zeus. Eppure riesce a soddisfare il desiderio del disperato figlio. Il re degli dèi fa in modo che Polluce, perdendola, riesca a condividere la sua immortalità con il fratello. Così, da quel lontano giorno, i due fratelli trascorrono il tempo di nuovo insieme, finalmente riuniti. A turno vivono un giorno nell'Olimpo, godendo della felicità degli immortali, e un giorno si sostengono l'un l'altro nell'Ade, sospirando insieme a chi laggiù è rinchiuso. Come ricompensa al loro cristallino amore fraterno, Zeus eterna l'immagine dei due mirabili fratelli nella costellazione chiamata dei Gemelli. Il mito dei Dioscoli, con questa sorprendente conclusione, così coinvolgente e dolce amara, mi porta a considerare quanto importante e inestimabile sia la nobile disponibilità alla donazione degli organi. Salvare un ammalato, donare una vita nuova, strappare la vita alla morte. Ci può essere qualcosa di più generoso, di più splendido, di più divino? Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.